ma soprattutto il nostro prossimo ospite, che è Luigi Garzia. Ciao mister, ben ritrovato. Mister.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, caro mister, tante riflessioni e come di consueto con te sfruttiamo anche l'occasione per parlare un po' di alcuni giovani in un contesto in cui c'è evidentemente anche un occhio di riguardo per quanto succede nel campionato e in generale a livello di calciatori italiani, ricordando che a marzo il playoff della nazionale di Mancini ci in un certo senso indicherà anche la strada chiaramente per il mondiale in Qatar, ma un po' in generale sarà l'ulteriore banco di prova per capire lo stato dell'arte un po' in generale di questo movimento che, mister, tu insomma sei stato anche all'interno delle nazionali giovanili, si fa un po' fatica a trovare un elemento comune, e quindi in questo ci puoi sicuramente aiutare. Perché molte nazionali under, e tu lo hai visto in prima persona, insomma, hanno costruito soprattutto nell'ultimo periodo una continuità di rendimento assolutamente interessante e intrigante. Però come ti spieghi che poi nel giro di fatto di 4 anni l'Italia, la nazionale maggiore, non si sia qualificata al mondiale, abbia vinto un europeo e adesso rischi nuovamente di non qualificarsi al mondiale? Qual è l'elemento comune che a tuo avviso c'è in questi risultati così altalenanti?
Beh, più che altro direi che siamo stati sfortunati, perché se andiamo a vedere ancora comunque non siamo fuori,
certo,
assolutamente. Certo. È chiaro che dopo, se andiamo ad analizzare il percorso, il cammino, uno dice, ma è possibile che una nazionale che comunque ha vinto l'Europeo, ha fatto più di 30 partite senza perdere, è stata lì e poi è chiaro che si è persa magari all'ultima, ha sbagliato solamente tra virgolette 2 partite e si ritrova. Secondo me è una causalità, cioè, e siamo stati anche sfortunati per certi versi, no? Perché noi, se andiamo ad analizzare, se Jorginho avesse fatto quel rigore, adesso non staremmo a parlare di playoff per andare ai mondiali, staremmo a parlare invece di una squadra che comunque ha vinto gli europei, ma non 10 anni fa a luglio, e adesso è qualificata, cioè, e sempre se avesse fatto quel famoso rigore Jorginho, staremmo a parlare di una squadra che comunque è candidata ad essere una delle più forti a vincere il mondiale. Purtroppo c'è questo intoppo qui e io sono molto fiducioso, perché comunque intanto mi auguro che la squadra arrivi bene fisicamente, perché quello vuol dire tanto, al di là dell'aspetto della condizione proprio. L'importante è che arrivino belli freschi e carichi, perché marzo poi è un periodo un po' particolare, perché si gioca la Champions e comincia ad arrivare un po' di stanchezza. E io comunque ripeto, sono e dovremmo essere tutti fiduciosi, anche perché non, tanti giovani in nazionale non abbiamo mai visto, soprattutto adesso poi che stanno uscendo, stanno venendo fuori in altre squadre, perché comunque hanno capito di dare fiducia a questi ragazzi che hanno tante qualità, al di là del fatto che giocano, perché se giocano perché hanno delle qualità. E anche quello, anche in prospettiva futura, potrebbe essere una cosa buona per la nazionale.
Mister, visto che avremo un'assenza, non pesante, pesantissima, che è quella di Federico Chiesa, ti chiedo, secondo te, su chi si dovrebbe puntare fortemente per provare, non dico a sostituirlo, però quantomeno al di là della forza del gruppo, che poi insomma è quello con la quale siamo riusciti anche a vincere, no, l'europeo. Però se tu dovessi individuare un giocatore su cui puntare maggiormente.
Oddio, è chiaro che analizzando il cammino della Serie A, dell'Europa League in questo caso, cioè uno su cui puntare è su Immobile, no? Perché poi paradossalmente un giocatore criticato in nazionale e poi è uno dei più forti attaccanti al mondo, e quindi io punterei tutto su Immobile, perché è uno secondo me l'attaccante migliore che abbiamo in assoluto in Italia. È chiaro, in quel ruolo Federico è uno dei più bravi, però fortunatamente adesso sta venendo fuori Scamacca e Raspadori, quindi giovani che stanno facendo delle esperienze e soprattutto stanno dimostrando che il loro valore, stanno facendo la differenza in un campionato difficile come il nostro.
Mister, un paio di riflessioni a proposito di ragazzi che insomma magari hanno trovato qualche difficoltà imprevista nel loro percorso di crescita, di esplosione. Tu conosci molto bene anche Riccardo Orsolini, che tra pochi giorni compirà 25 anni. sei sorpreso di come il suo percorso di crescita a Bologna sia stato così altalenante, un po' per motivi forse anche di feeling che non è andato totalmente in porto con Mihajlovic, che adesso con un centrocampo a 5 costringe di fatto anche lo stesso Orsolini a giocare a tutta fascia, quindi con caratteristiche anche diverse. Però ripensando a quel mondiale under 20 di qualche anno fa, ti immaginavi ad un punto diverso della sua carriera Orsolini?
È chiaro che comunque sta giocando in un campionato e ha fatto anche cose egregie in campionato di Serie A titolare fino a poco tempo fa. È chiaro, il modulo in questo momento non lo aiuta sicuramente, ma è chiaro che non è stato continuo, perché le qualità questo ragazzo ne ha tante, e secondo me, vista la situazione anche di modulo, farebbe bene che magari andasse a giocare in un'altra squadra. Io adesso non so il feeling con Sinisa qual è, però è chiaro che lui è un esterno alto, cioè non può fare il quinto di centrocampo, e questo non lo aiuta. Però quando ha giocato ha dimostrato. È chiaro, manca un po' di continuità, quello è poco ma è sicuro, però secondo me ha grandi qualità che ancora non le abbiamo viste tutte. Mm-hmm.
Senti, invece, pensando un po' alla Roma, mister, che idea ti sei fatto sul Mourinho, il nuovo Mourinho, quantomeno diciamo il Mourinho che è tornato nel campionato italiano? Perché io francamente ti dico, mi sarei aspettato qualcosina in più dal punto di vista dei risultati, guardando l'organico della Roma.
Beh sì, tutti, io credo che tutti la pensiamo allo stesso modo. È chiaro che lui avrebbe voluto una squadra più forte, ho capito, ma tutti poi... lui è abituato ad andare in club dove gli comprano qualsiasi cosa, qualsiasi giocatore, quindi,
però lo sapeva che alla Roma non sarebbe stato così, appunto,
ma infatti anche a me ha deluso un pochettino, per il semplice fatto che da un allenatore così, uno degli allenatori più vincenti al mondo, magari se la squadra si trova in una situazione del genere ti aspetti qualcosina in più, no? Però questa cosa ancora non l'abbiamo vista con Mourinho. Lui continua sempre a lamentarsi che della squadra, ho capito, però purtroppo quando è arrivato a Roma sapeva benissimo in che cosa andava incontro. E qualcosa lui, secondo me, non ha dato. Quindi non addosserei tutte le colpe alla squadra, perché comunque la squadra non è una squadra che può puntare, secondo me, alla Champions. Ci sono squadre più forti quest'anno rispetto alla Roma.
Un buon modo, mister, considerando anche il passato recente della Roma, per addolcire, se vogliamo, questa stagione, potrebbe essere anche quello di alzare un trofeo, cosa che alla Roma ormai manca da una dozzina di anni. Questa sera sulla carta c'è un avversario, insomma, alla portata in Coppa Italia come il Lecce. Ma paradossalmente, ecco, può essere proprio la Coppa Italia, la Conference League, cioè le strade magari un po' traverse, tra virgolette, rispetto al campionato, quelle su cui provare ad investire e magari appunto interrompere questa maledizione che per una piazza come Roma si sta facendo fin troppo lunga, senza un singolo trofeo.
Beh, è chiaro che lui comunque quando arrivò, firmò a Roma e disse che entro i 3 anni avrebbe vinto qualcosa, entro i 3 anni, non il primo anno. Quindi è chiaro che è sfumato secondo me il posto in Champions, perché ripeto, il gap con le altre è abbastanza... gli rimane la Coppa Italia e la Conference League, che non è facile, cioè, parliamoci chiaro, perché se dovesse passare il turno con il Lecce si troverebbe a giocare con l'Inter, quindi sì. Dai quarti in poi diventa tutto più difficile, incontri le più forti, incontri le squadre che sono sopra di te in campionato, quindi lo sforzo deve essere il doppio, ma forse magari potrebbe avere qualche chance in più paradossalmente in Conference League. Però anche lì, più avanti vai e più squadre forti trovi. E lì vedremo di che cosa è fatta la Roma. È chiaro che l'anno prossimo, per poter competere con le altre, oltre all'allenatore bravo, devi comprare anche i giocatori, altrimenti non vinci mai, soprattutto in Serie A.
Invece, mister, pensando al modo in cui Lecce si è riaffacciato a più di un mese di distanza, tra l'altro dall'ultima gara giocata in Serie B nel 2022, vincendo a Pordenone, tra l'altro anche un aiuto dal mercato con Raul Asensio, che se vogliamo era un po' l'attaccante di scorta, tra virgolette, che mancava nella, nella rosa di Baroni. Ed è una squadra che, vedendo anche la classifica della, della Serie B, con 7 squadre in 7 punti, insomma, punta ad un girone di ritorno, mister, per chiudere tra le prime due, senza neanche nascondersi più di tanto, no?
Ma quello sicuramente, anche perché se dovesse vincere il recupero con il Vicenza andrebbe secondo.
Esatto, sì.
Però anche lì è duro, è un campionato difficile. La squadra è un'ottima squadra, dietro è la squadra, è la migliore difesa del campionato, là davanti ha giocatori di classe, giocatori collaudati, gente che è stata capocannoniere in Serie B, parlo di Coda, la sorpresa incredibile di Strafezzo, che sta facendo veramente la differenza in questo campionato. Però anche lì, vedendo il mercato delle altre, diventa dura, cioè nel senso che è un campionato molto equilibrato. È chiaro che loro puntano ad arrivare tra le prime due, perché poi sappiamo benissimo che i play-off è un altro campionato, e tu pensa che se dovesse arrivare il Parma, no? Diciamo che certo, fino adesso è stata una meteora, una squadra che irriconoscibile, ha preso un allenatore come Iachini, un allenatore vincente, una squadra che va ai playoff come il Parma rischia magari di vincere il campionato, perché poi opereranno sicuramente al mercato. Quindi ecco perché, ripeto, punteranno a vincere il Lecce direttamente, andare tra le prime due.
Ecco mister, in Serie B comunque comincia a esserci qualcosa di interessante anche dal punto di vista delle individualità. Penso per esempio a Gatti, difensore del Frosinone, che potrebbe anche passare già in questa sessione di mercato al Torino. Abbiamo parlato tanto anche di Lorenzo Lucca, anche se poi, insomma, voglio dire, a volte i riflettori troppo forti finiscono abbagliano e finiscono per rallentare la crescita. Ecco, vorrei un tuo giudizio soprattutto su Lucca, perché poi alla fine questo ragazzo sembrava, no, che dovesse per forza di cose giocare nel giro di breve in Serie A, e poi però ha smesso anche di segnare.
Sì, paradossalmente nel momento in cui è uscito il suo nome, è circolato tutti i giorni il suo nome per andare in Serie A, per approdare in Serie A il club che gli girava attorno, e ha avuto un calo tremendo. Però secondo me è un giovane che ancora deve maturare, perché non è facile giocare in Serie A, è giusto che lui faccia il suo percorso. Però è un giocatore atipico, nel senso che non ce ne sono tanti con le sue caratteristiche, è quasi come un centravanti vecchio stampo, no? Poi è bravo anche tecnicamente. Secondo me andrebbe un pochettino ancora un gioiello grezzo sotto certi aspetti, però può migliorare tanto, e me lo auguro per lui, perché comunque giocatori con le sue caratteristiche non ce ne sono tanti.
Mister, ti porto, insomma, inevitabilmente anche sul Bari. Paradossalmente, mettiamola così, sull'elemento che più per una squadra come il Bari, che da anni cerca di uscire dalla Serie C, più destava curiosità, cioè la continuità. Alla fine il Bari, avendo anche comunque portato punti da trasferte insidiose come Avellino, come Palermo, settimana dopo settimana li sta superando, e via via, e forse questo è un altro elemento che va a favore del Bari, di settimana in settimana cambia, se vogliamo, anche la seconda della classe. C'è stato il momento del Palermo, poi della Turris, poi dell'Avellino, adesso il Monopoli. Forse anche questo è un alleato che potrebbe essere decisivo, no?
Sì, ma ragazzi, ma avete visto che squadra è il Bari o no? è di un'altra categoria, sì. Cioè giocatori veramente di qualità. E quest'anno, a differenza magari degli anni passati, gli ultimi due anni, non c'è la squadra antagonista, sono squadre normali, tra virgolette. Il Bari poi gioca anche al San Nicola, dinanzi al pubblico, e giocare al San Nicola non è facile per nessuno. È chiaro che quando incontrano il Bari tutti cercano di fare la partita della vita, però alla lunga, durante la partita, il gol Bar te lo fa. Io l'ho visto giocare a proprio giocatori di qualità di un'altra categoria, e alla lunga questo paga sempre in un campionato, tra virgolette, mediocre come quello della Lega Pro.
E invece ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, ti riporto in Serie A e ti chiedo se davvero qualcuno dice che Allegri non sia più al passo con i tempi, no? Quindi questa è una critica che è stata fatta a uno, secondo me, degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, però va bene lo stesso, perché in Italia si dice tutto. Ma ecco, vorrei il tuo pensiero su questa valutazione, cioè perché Allegri oggi non dovrebbe essere più un allenatore a grandissima squadra?
Ecco, mi sembra un'assurdità, cioè proprio una cosa fuori dal mondo. E d'altronde tutti sono allenatori oramai, il mondo del calcio, l'Italia è il paese dove tutti possono fare gli allenatori, dove tutti possono dire la loro nel calcio. Io ad esempio, ti faccio un esempio, non potrei mai parlare o dire qualcosa a un elettricista o un falegname, perché giustamente non è il mio mestiere, però loro possono fare gli allenatori, perché capite qual è? Cioè, andare a criticare un allenatore come Allegri che comunque sta facendo bene, vuoi o non vuoi, parliamoci chiaro, la Juve è una squadra, ha un nuovo ciclo, sta aprendo un nuovo ciclo, è una squadra, non dico mediocre, però che lotta per andare in Champions League, ma non che può vincere lo scudetto. Quindi secondo me alla fine vedrai che giocando bene o giocando male Allegri ci arriva sempre, perché è uno che comunque non puoi criticare un allenatore. Può sbagliare come sbagliano tutti quanti, ma si può criticare un allenatore che ha vinto tantissimo e che comunque ha fatto la storia di quel club.
Mister, un grande abbraccio.
Ciao, mister.
Grazie mille,
alla prossima.
Alla prossima,
con piacere. Un abbraccio a tutti.
Ciao, ciao.